la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 7 minuti, entriamo in newsline, la puntata di oggi mercoledì 19 marzo, un buongiorno dalla redazione, salutiamo subito dall'AMA Daniele Grifoni quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Siamo ancora in una fase di bel tempo con magari ulteriori particolari su quella che si delinea come l'attesa perturbazione per il fine settimana e forse anche oltre, Grifoni.
Diciamo che almeno fino a tutto giovedì, quindi per tutta la giornata di domani, avremo condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, farà ancora piuttosto freddo la notte, questa mattina ci sono state delle gelate con punte anche di 4 gradi sotto lo zero sulle zone più interne di pianura della regione, e per quanto riguarda perlomeno sulle zone dove diciamo il vento nella notte è cessato. Per quanto riguarda la prossima notte ci potranno essere ancora delle occasionali gelate sempre nelle vallate più interne, ma la tendenza è per temperature in aumento e già quest'oggi i valori massimi sono in aumento, domani aumenteranno ulteriormente, potremmo arrivare anche a 18 gradi come valori massimi nelle pianure. Per quanto riguarda la giornata poi di venerdì si prevede un aumento della nuvolosità perché la depressione che è presente attualmente sulla Spagna tenderà ad avvicinarsi, rinforzano i venti di scirocco e questi porteranno della copertura nuvolosa, ma venerdì ancora non sono previste precipitazioni. Poi ecco, nella giornata di sabato queste precipitazioni tenderanno a interessare soprattutto le zone settentrionali della regione. Tuttavia al momento non è ancora possibile valutare l'entità di questi fenomeni e anche quanto questi possano essere persistenti poi nelle giornate successive. Si tratta di una situazione in evoluzione, quindi andrà seguita giorno giorno.
Certamente. Grazie per ora, grazie Grifone, all'AMA, breve pausa e poi torniamo.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Sono nata il 21 a primavera, ma non
sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonneafirenze.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 20 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, Bompiani, l'editore verso il centenario 1929-2029. Da Valentino Aggiunti, la casa dei grandi autori che hanno lasciato un'impronta nel nostro tempo. Partecipano Giulia Ichino, Beatrice Masini e Carmen Iera Moravia.
Controradio.
Alle 8 e 12 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi, ma partiamo da una segnalazione che ci è stata inoltrata e che vogliamo condividere, visto che poi presumibilmente dalle 8:40, quando saranno i nostri studi, l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio del Comune di Firenze, tanti saranno i messaggi e rischiamo che questa venga coperta e non riusciamo poi più a recuperarla. A fianco di un popolo dimenticato, un'iniziativa importante che si svolgerà venerdì 21 marzo alle 17:30 presso la Casa del Popolo Rita Atria al Vingone a Scandicci, con una pericena e canzoni per un mondo senza guerre, un incontro promosso anche dall'ANPI di Scandicci, incontro con il Palestine Children's Relief Fund sezione Italia, con la partecipazione di Ali Rashid e Lorenzo Mirabile, già primario rianimazione ed endoscopia respiratoria del Maier, medico volontario per il PCRF di cui abbiamo parlato in altri spazi della nostra newsline. Ma dicevamo, le principali notizie di oggi sui quotidiani e sul nostro sito controradio.it: la morte della giovane Aurora in gita a 19 anni sul Corriere e in home page sul nostro sito. La famiglia viveva a Batignano, paese sotto shock, i compagni sono già tornati in Toscana, la procura ha aperto un'inchiesta, naturalmente caso davvero inquietante, quello della morte della giovane durante la gita al momento dell'imbarco in nave tra Napoli e Palermo. Verrà comunque eseguito un esame tossicologico sul corpo della giovane, anche se secondo quanto si è appreso tra i farmaci sequestrati figurano esclusivamente quelli che di consueto vengono portati da chi viaggia, come aspirine antinfiammatori. Tra gli effetti personali messi sotto sequestro dagli investigatori, naturalmente anche il cellulare. Sulla Repubblica, Firenze e Bologna unite, un'altra piazza per l'Europa, appuntamento dunque il 5 aprile alla piazza per l'Europa lanciata da Michele Serra e diventata realtà sabato scorso a Roma con 50.000 partecipanti. In Toscana non ha partecipato come avrebbe voluto a causa dei nubifragi che hanno reso difficile spostarsi dalle zone colpite, con una mobilitazione che alla vigilia parlava più di 50, portava più di 50 pullman. Insomma, la sindaca di Firenze non ha preso parte a Roma, ma sta imbastendo con il corrispettivo di Bologna una mobilitazione per il 5 aprile, come anticipato. E poi affitti brevi, doppio ricorso al TAR contro il regolamento anti-kickbox, sarebbero due privati a chiedere di cancellare le norme introdotte dal comune per eliminare le scatole per le chiavi fuori dagli alloggi per i turisti, il cosiddetto self-check in. Tra due settimane la decisione sulla sospensiva. Dalla Nazione invece vogliamo tornare sul caso di Via Mariti. Piano alternativo per Via Mariti è un richiamo di taglio basso, perché ieri Firenze Democratica ha promosso una conferenza stampa per ribadire la sua posizione no alla realizzazione di un supermercato, no alla mera proposta di ridimensionamento di quest'area commerciale lanciata dalla maggioranza PD AVS a Palazzo Vecchio, sia alla realizzazione di un parco pubblico come richiesto dall'Assemblea Cittadina 16 febbraio. Stiamo parlando della proposta, dicevamo, lanciata dalla capogruppo di Firenze Democratica Palazzo Vecchio Cecilia Del Re a proposito dell'area di Via Mariti, dove sono morte 5 persone nel crollo del cantiere Esselunga. Sentiamo Del Re ai microfoni di Domenico Guarino.
Invece con questa soluzione riteniamo che si potrebbe sia superare questa pianificazione, che peraltro è arrivata molto in ritardo rispetto a quando, diciamo, fu pensata, per realizzare lì uno spazio verde, tra l'altro anche con le nuove modalità di progettazione degli spazi verdi, penso a un rain garden, no? Quindi, diciamo, proprio per resistere rispetto alle bombe d'acqua e quindi, diciamo, ottenere un drenaggio del territorio, acqua simbolo di vita, quindi anche per ricordare purtroppo i 5 lavoratori tragicamente scomparsi in quell'area. E quindi con questa proposta accogliamo la richiesta della popolazione, perché in quell'area, appunto, come dire, è avvenuto questo tragico fatto, e il modo migliore, ecco, per cerchiamo di ricordare le vittime è ascoltare la popolazione e farlo con una proposta seria, concreta, realizzabile, che ovviamente passa da un accordo col privato, ma un accordo, appunto, che prevede uno scambio, come in passato è stato fatto, come vi ho detto, per l'area Scover.
E dicevamo del crollo al cantiere Esselunga di Via Mariti, di cui si è celebrato poco più di un mese fa il primo anniversario, che vede al momento 3 indagati in questa inchiesta, ma vi anticipo che sul fronte invece di un'altra tragedia costata la vita a 5 lavoratori con ingentissimi danni, stiamo parlando dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano, il procuratore Tescaroli ha promosso, il procuratore di Prato ha promosso una conferenza stampa proprio per le prossime ore. L'annuncio diffuso in una nota avente a oggetto gli esiti dell'indagine relativa al disastro verificatosi nel deposito carburante Eni di Calenzano di via Erbosa il 9 dicembre 2024. Di questo naturalmente vi aggiorneremo e daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi. Appuntamento stampa per oggi pomeriggio alle 15, quindi evidentemente nella nostra newsline delle 18:45 sui nostri canali cross mediali a partire dal pomeriggio. Ma alle 8:20 minuti diamo il buongiorno a Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 di Firenze. Ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Parliamo del cemento permeabile che è protagonista del caso dei vialetti a Villa Strozzi, ovvero della riqualificazione del parco di Villa Strozzi a Firenze, atteso dai cittadini, dai fiorentini e dai residenti di Via Pisana, che però nelle scorse ore hanno protestato contro la modalità di rifacimento di questi vialetti con l'utilizzo di un asfalto drenante che però denunciano avrebbe preso il posto dello sterrato. Questa una delle osservazioni che sono state fatte. Dormentoni, intanto commentiamo questa affermazione. Cosa sta succedendo rispetto a un progetto di riqualificazione che era stato pensato proprio per andare verso la logica della depavimentazione di un contesto come quello anche dei giardini del parco di Villa Strozzi a misura tra virgolette di città spugna?
Sì, allora, e intanto permettimi di dire, mi risulta alcuni cittadini, non i cittadini di Via Pisana,
alcuni residenti, alcuni cittadini
che hanno parlato con un giornalista, hanno detto questo. Le cose stanno così, almeno dal punto di vista dell'amministrazione. Questi lavori sono stati fatti l'anno scorso proprio per migliorare quell'area del parco. Quel materiale non è né asfalto né cemento, quel materiale dei nuovi vialetti, ma è un materiale che si chiama terra solida. In questo caso specifico è proprio un prodotto specifico brevettato e certificato, che è un materiale che diciamo permette la permeabilità del suolo. È fatto in un mix fra ghiaia e terra stabilizzata e è stato fatto sia per migliorare, come dire, la qualità di questi vialetti dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto per l'accessibilità, perché con i vialetti rifatti con questo nuovo materiale si garantisce l'accessibilità a tutti e a tutte, persone con disabilità, persone in carrozzina, eccetera.
Quindi, cioè, intanto diciamo dire, quindi mentre lo sterrato rendeva difficoltoso quindi l'accessibilità, questo tipo di asfalto drenante o comunque questo materiale che comunque è permeabile invece ottimizza la percorribilità dell'area.
Esatto, esatto. L'obiettivo è stato quello di fare una riqualificazione complessiva di quell'area sommitale del parco di Villa Strozzi, del grande e bellissimo parco di Villa Strozzi, che fra l'altro invito tutti i cittadini fiorentini a conoscere, perché non è abbastanza conosciuto per quelle che sono le sue potenzialità. È un parco molto grande, ricco di emergenze storico architettoniche, sculture, eccetera, e ricco di natura. Quindi, fatto questo invito, l'obiettivo è stato quello, appunto. Sicuramente queste nuove pavimentazioni non sono permeabili come lo è la terra battuta semplice, però la terra battuta semplice è sicuramente meno percorribile, frequentabile da persone che hanno difficoltà motoria. E quindi in questo modo i vialetti principali di quell'area sommitale sono sicuramente più frequentabili. Fra l'altro questa Terra Solida, questa azienda che fa questo prodotto, è associata a una partnership con l'Associazione Italiana Architetti e Paesaggisti, proprio per la qualità paesaggistica di questo materiale. Dopodiché, se ci sono dei deterioramenti, se ci sono delle, si sono create soprattutto adesso con quegli ultimi mesi invernali, con le piogge che ci sono state, delle piccole buche, delle situazioni di questo tipo, nei prossimi mesi la situazione sarà supervisionata e spero anche riparata per tutto quello che si può fare.
Sì, perché c'era anche questo aspetto, no? Questi alcuni residenti, come dicevamo, sottolineavano che questo materiale si presenta in alcuni punti già sconnesso e pieno di buche, quindi ne valuterete anche la tenuta e poi appunto procedendo al ripristino post monitoraggio della situazione.
Certamente, come è giusto e necessario fare. È chiaro che con questi criteri che ci siamo dati, ma che ci ha dati in realtà anche l'Unione Europea, ricordiamocelo, di permeabilità del suolo, per la sostenibilità ambientale, per la lotta agli effetti del cambiamento climatico, questi materiali sono più da mantenere, perché una cosa è il cemento, una cosa è l'asfalto che fa una bella colata che dura sicuramente di più, e una cosa sono questi materiali naturali che hanno sicuramente più bisogno di manutenzione. Però io sono convinto che questa sia la direzione giusta, l'abbiamo scritta anche nel piano del verde e degli spazi aperti recentemente approvato dal Consiglio Comunale e con grande favore dal Consiglio di Quartiere. Fra l'altro sono in corso degli ultimi lavori di sistemazione di quelle aree sommitali del parco di Villa Strozzi, quindi volevo dare anche questa informazione. Sì. Che nel corso dei prossimi due mesi saranno realizzati, completati, qualificati due spazi che si chiamano Belvederi, che sono nella parte sempre alta, quella molto boschiva, che si può raggiungere più velocemente salendo su da via Pisana, e quindi ci saranno queste due piazzole Belvedere che danno verso il centro di Firenze, e che saranno appunto riqualificate sia nella pavimentazione che nelle siepi che nelle panchine, e poi l'area invece quella più alta, quella dell'osservatorio, che era già stata oggetto del progetto di riqualificazione dell'anno scorso, sarà anche illuminata finalmente, perché c'era la predisposizione e adesso sarà realizzata l'illuminazione. Entro i primi di maggio avremo anche questo tipo di intervento.
Questa è una notizia importante, perché faceva parte anche di segnalazioni che ci arrivavano, di richieste di ascoltatori e ascoltatrici rispetto a questioni inerenti, no, la sicurezza a fronte di una scarsa illuminazione. Sì. E quindi ci arriva una notizia, sì, importante in tal senso. Dormentoni, non so se lei ci può aiutare anche rispetto a una segnalazione che c'è stata fatta. Dunque Gianni ci diceva che anche in alcuni vialetti interni alle cascine è stato utilizzato del cemento, lo diceva in termini di preoccupazione, ma forse sarà il caso di spiegare bene ai cittadini che tipo di materiali vengono utilizzati, perché adesso, come è anche comprensibile, si sono molto sensibilizzati su queste tematiche.
Sì, probabilmente occorre una campagna di comunicazione più dettagliata, diciamo, perché i cittadini devono conoscere questi nuovi materiali che verranno sempre più usati. Laddove andremo a togliere asfalto, che purtroppo è presente in modo anche importante in alcuni parchi e giardini, perché ci sono ancora tanti parchi e giardini dove ci sono vialetti fatti di asfalto che è completamente impermeabile, si vanno a fare questi nuove pavimentazioni con questi materiali che appaiono cemento, ma sono materiali naturali, ghiaia, terra stabilizzata, sicuramente legata con delle malte, ma che garantisce la permeabilità. garantisce assolutamente la permeabilità, e magari rispetto ad un semplice, ad una semplice terra battuta con un po' di sassi dentro, è anche molto più accessibile e percorribile dalle persone che hanno difficoltà motoria. Quindi si chiamano sacca transparent, si chiamano terra come quello che ho detto prima, terra solida, si chiamano in diversi modi, ma sostanzialmente sono questo. Sono queste terre mischiate a sassi con delle malte che rendono la permeabilità assicurata, e quindi si va in questa direzione.
Tormentoni, un'ultima domanda, ci arriva davvero un flash perché siamo a ridosso del GR, che dice del boschetto chiuso e mai riaperto, un aggiornamento?
Il boschetto chiuso e mai riaperto non è una notizia vera, non è una dizione corretta dal mio punto di vista. Se si sta parlando del circolo del boschetto, che ricordo è una proprietà privata della parrocchia e quindi su cui l'amministrazione comunale e quartiere non hanno voce in capitolo sostanzialmente, se non un'interlocuzione con la proprietà, è riaperto il circolo del boschetto, non è riaperto come lo era prima, non è nella forma di prima, non è un circolo MCL con il bar e come era prima, ma è un circolo parrocchiale aperto a tutti, che ospita tante cose, compleanni, iniziative, c'ha una sala bambini, ci sono i libri, ci sono i tavolini per i bambini, ci sono i distributori di prodotti alimentari, di gelati, è aperto tutti i giorni, tutti i pomeriggi sicuramente. Quindi
ci hanno risposto grazie, vado a vedere. Lo vede come, no? Nel fare chiarezza poi insomma si dipanano anche certe preoccupazioni e richieste che poi sono legittime, però insomma devono avere anche il tempo e lo spazio per dare delle risposte. Questo è stato un'occasione dunque per far chiarezza anche su questa vicenda. Dormentoni, ci risentiremo, grazie intanto, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
Siamo davvero a ridosso del GR di Popolare Network, dunque la linea Milano, poi torniamo negli studi di Controradio con l'assessore alla mobilità e alla sicurezza di Firenze, Andrea Giorgio.
Popolare Network, Popolare Network.
Otto e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla Turchia perché la prefettura di Istanbul ha vietato fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa. La decisione arriva subito dopo l'arresto del sindaco della capitale turca Ekrem İmamoğlu sulla base di varie accuse tra cui corruzione e favoreggiamento nei confronti dell'organizzazione terroristica curda PKK. İmamoğlu, eletto sindaco con il maggior partito di opposizione per due volte e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali in programma nel 2028.
Andiamo in Israele. Itamar Ben-Gvir, esponente del partito di estrema destra israeliano Potere Ebraico, è stato ufficialmente rinominato questa mattina ministro della sicurezza nazionale. Ben-Gvir si era dimesso a gennaio in segno di protesta contro l'accordo di cessate il fuoco raggiunto per porre fine ai combattimenti a Gaza. Il suo ritorno al governo avviene il giorno dopo che Israele ha lanciato un'ondata di attacchi aerei su Gaza in cui sono morti più di 400 palestinesi, rompendo il cessate il fuoco raggiunto con Hamas. Ieri il primo ministro Netanyahu ha promesso attacchi militari incessanti finché Hamas non avrà rilasciato tutti gli ostaggi. Questa notte i bombardamenti sono continuati, almeno 14 persone sono state uccise nelle scorse ore, soprattutto nel sud della striscia.
I colloqui per un cessate il fuoco nella guerra della Russia con l'Ucraina continueranno domenica nella città saudita di Jeddah. L'annuncio dalla Casa Bianca è arrivato poche ore dopo la lunga telefonata di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin. I due presidenti hanno raggiunto un'intesa su un cessate il fuoco di 30 giorni, ma solo sulle infrastrutture e le centrali energetiche. L'accordo è lontano dal cessate il fuoco completo a cui l'Ucraina aveva già dato il via libera e quindi deve ora essere nuovamente approvato da Kiev. Intanto continuano gli attacchi aerei da entrambe le parti. Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 57 droni ucraini su quattro diverse regioni russe. In quella di Krasnodar è stato colpito un deposito di petrolio, si lavora ancora allo spegnimento dell'incendio che ne è conseguito. Ieri invece su diverse regioni ucraine sono stati sparati droni e missili, colpita anche la capitale Kiev, non ci sarebbero vittime.
Gli archivi nazionali degli Stati Uniti hanno reso pubblici i documenti relativi all'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy nel novembre del 1963. La mossa segue un ordine esecutivo emesso dal presidente Donald Trump a gennaio che ordinava la pubblicazione non censurata dei file rimanenti relativi all'assassinio Kennedy. Negli ultimi decenni sono stati pubblicati milioni di pagine di documenti relativo all'allora presidente, ma altre migliaia erano state trattenute su richiesta della CIA e dell'FBI.
Sono riprese questa mattina le ricerche dei 40 dispersi dell'ultimo naufragio avvenuto nel canale di Sicilia. Ieri la Guardia Costiera ha sbarcato a Lampedusa i 10 superstiti e 6 corpi recuperati al largo dell'isolotto di Lampione. I naufraghi erano su un gommone semi affondato. I sopravvissuti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax in Tunisia. Oggi i 10 naufraghi sopravvissuti verranno ascoltati dalla polizia e si cercherà di ricostruire cosa sia accaduto.
Alle 9 inizia lo sciopero nazionale del personale ferroviario, fino alle 17 i treni in tutta Italia potrebbero quindi subire ritardi o cancellazioni. Lo sciopero riguarderà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Sono previste le fasce di garanzia e saranno garantiti anche alcuni treni a lunga percorrenza. I sindacati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da oltre un anno e per chiedere garanzie di migliori condizioni di lavoro.
Uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi sarà generalmente sereno su gran parte delle regioni, con forte nuvolosità solo su Sicilia e Sardegna. Le condizioni saranno stabili fino alla mattina di giovedì, poi in peggioramento al nord-ovest e sul centro. Le 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono code in uscita a Calenzano e Firenze Scandicci e per lavori code in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Pipilì per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, code in uscita a Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via di Santa Marta, chiusura del tratto tra via Rossi e via della Pietra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta In di Montagna, la rassegna dedicata al cinema di montagna in montagna. A Gavinana, Pistoia, 3 proiezioni a Palazzo Achilli con gli autori, ad ingresso gratuito. Domenica 23 marzo, Lupo 1 di Bruno Bos e Ivan Mazzon, in collaborazione con Trento Film Festival, docufilm dedicato a uno dei più innovativi e pioneristici progetti di monitoraggio e gestione del lupo sul massiccio del Monte Grappa. Segui un dibattito con il dottor Duccio Berzi, tecnico faunistico. Alle 16, info ecomuseopt.it.
I dati non mentono. La Toscana ha il più alto tasso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, 67%. Ma non basta, Regione Toscana vuole fare di più. Aumenta il rimborso al tirocinante e sale anche il contributo all'azienda ospitante o ad altra impresa a seguito dell'assunzione. Per info arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto rientra nel piano di potenziamento dei centri per l'impiego cofinanziato dal PNRR.
Controradio.
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio con la notizia dello sciopero dei treni dalle 9 alle 17, disagi per chi si sposta su ferro a causa di uno sciopero del personale delle ferrovie in questa fascia oraria. Parliamo di trasporti e non solo, ma a livello locale, qui con Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovata e naturalmente bentrovata al nostro ospite.
E allora, l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio, come anticipato qui nei nostri studi. Buongiorno assessore.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Partiamo dal contesto nazionale, Raffaele, perché poi affronteremo la questione delle strategie su Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico con il trasporto e con le infrastrutture messe in campo, ma c'è una notizia che sicuramente non fa luce su una Italia virtuosa.
L'Italia storicamente ha un rapporto molto particolare con auto, moto e dintorni, essendo stata, come dire, la patria della Fiat, della Piaggio e di altre realtà legate all'automotive nel corso del Novecento molto importanti. Questo ci fa arrivare al 19 marzo del 2025 come paese indietro su mobilità sostenibile. Lei tra l'altro è stato anche a Roma ad un incontro importante sul tema, e è un punto di partenza che peraltro si inserisce in una questione, in un dibattito che è tutto in divenire in qualche modo, cioè non siamo ad un punto fermo. Anche il tema dell'elettrico per molti è un ponte verso l'idrogeno, perché non lo stesso elettrico non è sostenibile, viene sostenuto da energie non rinnovabili come il petrolio, per cui il nostro paese in questo momento non è messo bene.
No, il nostro paese non è messo bene, e al di là del dibattito che, diciamo, lascerei ai tecnici sulle alimentazioni, il problema è uno: noi abbiamo troppo poco investito nel trasporto pubblico, sia sull'infrastruttura che sul servizio, e quindi i cittadini, che non è che lo fanno perché sono brutti e cattivi, ma perché le esigenze di vita devono trovare risposte che siano comode, puntuali e efficienti. Se non le trovano, i cittadini continuano a usare le macchine. Questo è un punto importantissimo, perché vuol dire avere città più inquinate, vuol dire avere cittadini che spendono tanti soldi, perché secondo gli ultimi dati di Legambiente la manutenzione di una macchina, tutto compreso, e le spese per utilizzarla ogni anno costano 4.500 euro l'anno, il che vuol dire tantissimi soldi che potrebbero essere usati diversamente, vuol dire tantissimo tempo buttato nel traffico o buttato addirittura fermi in coda. Insomma, è un lavoro enorme quello da fare. Il punto è che, come dicevamo ieri con Legambiente Nazionale, ero a Roma ospite loro di una bella discussione sui trasporti pubblici, non possiamo farlo senza investirci dei soldi, e non basta investire nelle infrastrutture, perché le tranvie che noi stiamo realizzando con fondi che vengono da tantissimi posti, vengono da fondi europei, vengono da fondi nazionali, da fondi del ministero, vengono da risorse che il governatore Giani ha messo a disposizione, vengono da investimenti del comune, ma devono essere accompagnati sia dalle norme, per cui ad esempio tutta una serie di cose nelle modifiche del codice della strada di Salvini vanno in controtendenza rispetto all'obiettivo di costruire la multimodalità, ma devono essere accompagnate dall'investimento sul trasporto pubblico in termini di servizio.
Quindi la risposta sostanzialmente al cittadino che deve cambiare le proprie abitudini e modello anche di spostamento sono le infrastrutture. Servono risorse, servono risposte da parte dell'amministrazione, ma soprattutto anche risorse sul fronte nazionale. In questo, sulle linee tranviarie con il governo, come sta andando l'interlocuzione?
Guarda, la ribalterei, non è che il cittadino deve cambiare le proprie abitudini, le istituzioni devono offrire al cittadino un'alternativa che sia efficiente e puntuale, di modo che il cittadino cambi le proprie abitudini. Il cambiare le abitudini deve diventare una cosa spontanea, perché diventa un servizio talmente comodo che tu preferisci lasciare la macchina.
Facciamo l'esempio della VAX, che è iniziata un po' a rilento, ma anche prevedibilmente, va conosciuto lo strumento, però poi da 7.000 si è passati a 10.000 utenze al giorno.
Sì, la VAX come tutte le linee crescono, e la tranvia è l'esempio di come, offrendo un'alternativa, le persone la riempiono. Siamo arrivati a 40 milioni di passeggeri, oltre le previsioni, è un progetto che cresce ed è la dimostrazione di come offrire un trasporto pubblico efficiente permette ai cittadini di abbandonare lo strumento meno efficiente per spostarsi in città, perché la macchina è lo strumento meno efficiente per spostarsi. Prima c'è la bicicletta e mezzo a due ruote, poi in alcuni casi c'è la tranvia, in altri casi, diciamo, di risulta c'è la macchina. Qual è il problema? Muoversi, alimentare un trasporto pubblico su rotaia, quindi la tranvia, costa di più di quello su gomma. Il governo vive oggi di anni di investimenti sulle tranvie in tutta Italia, perché i governi precedenti hanno messo a disposizione un sacco di risorse, ma continua a o tagliare o non aumentare il Fondo Nazionale dei Trasporti, il che vuol dire meno risorse per i treni regionali, meno risorse per le tranvie, meno risorse per gli autobus, quando le città devono in realtà fare l'opposto e quindi offrire più servizi, migliorarli, accompagnare l'infrastrutturazione. In questo modo si rischia un cortocircuito, per cui tutti siamo impegnati a offrire strumenti diversi ai cittadini perché le città siano più vivibili, ma dall'altro lato il governo ci taglia trasferimenti per farli vivere questi servizi.
Ma infatti all'inizio facevamo riferimento storico non per divagare, diciamo così, ma perché abbiamo appunto una tradizione dove il trasporto doveva essere privato in qualche modo, perché questo trasporto privato era legato al prestigio, all'economia, allo sviluppo, al lavoro nazionale della grande fabbrica, e oggi ci ritroviamo a colmare quel gap in maniera, come dire, che poi tra l'altro questi discorsi le ha fatto hanno una ricaduta veramente a 360 gradi, qualità della vita sicuramente, ma anche spesa del Servizio Sanitario Nazionale, certo. Mi riferisco allo smog e alle malattie correlate allo smog e ad altre cose del genere, per cui la questione riguarda tutti gli assessorati, mi verrebbe da dire.
Sì, la questione che di fatto è centrale, quando noi ci immaginiamo la città da qui a 10 anni, probabilmente la più grande trasformazione che potremo mettere in campo è sulle modalità di trasporto e di movimento delle persone, perché una città che da questo punto di vista può cambiare molto, e questo cambiamento può offrire davvero un modo diverso di vivere lo spazio, di vivere i propri tempi, di vivere la nostra quotidianità. È un percorso non banale,
infatti. Però non solo città, a questo punto diciamo area metropolitana.
Sì, per me quando parlo di città parlo sempre immaginandomi la città metropolitana, anche perché banalmente ognuno di noi vive uno spazio che è molto più largo dei confini amministrativi del proprio comune.
Mi fai un'esperienza diretta che facciamo.
Raffaele, c'è un messaggio che riporta tra l'altro una conferenza stampa che si terrà proprio oggi, perché un ascoltatore ci dice: Sirio è poco intermodale, non è possibile portare più di 2 biciclette e in orari non di punta lo si può fare. Sirio è obsoleto, e leggo il titolo di una conferenza stampa di oggi sulla rivoluzione batteria per i vecchi Sirio, alla quale lei naturalmente parteciperà come protagonista. Dunque sicuramente c'è un riconoscimento di un'evoluzione che deve subire il mezzo.
Sì, il mezzo non è un mezzo obsoleto, perché è un mezzo che funziona e offre un servizio importante. Rendere compatibile il mezzo per come è concepito, quindi mezzi piccoli che devono andare dentro la nostra città, non è semplicissimo, perché
portarci le biciclette vuol dire levare dello spazio per le persone, e quei mezzi sono concepiti per poter essere abbastanza piccoli da arrivare dove arrivano. Ma è un tema su che ci stiamo ponendo, abbiamo posto anche a chi sta realizzando la tranvia, perché vorremmo lavorare a mettere dei nodi di scambio tra bicicletta e tram lungo tutte le fermate e delle bike station in alcune di quelle principali. Quindi il tema lo affrontiamo da un altro punto di vista: come si arriva lì e come si lascia la bicicletta in sicurezza.
È importantissima questa cosa. Molti non comprano la bicicletta per paura di fare un investimento che poi gli viene sottratto. Questo
è un tema importante.
Il fatto di salire sulla bicicletta, poi andare alla tranvia, poi lasciare ad un'altra fermata della tranvia la bicicletta in un posto sicuro, certo, ci farebbe vedere tante più biciclette in giro.
Ma anche perché per chi la usa quotidianamente, la bicicletta come mezzo per spostarsi principale non può essere una bicicletta presa al mercatino a 20 euro. È una bicicletta che deve avere, esatto, le sospensioni giuste, deve essere in grado di frenare, deve magari essere confortevole, deve essere sicura.
Anche una pedalata assistita.
Esatto, magari anche una pedalata assistita. Quindi abbiamo bisogno, siccome vogliamo che i cittadini percepiscano la bicicletta come un'alternativa vera, di offrire anche noi i servizi che si offrono agli altri mezzi, altrimenti diventa bizzarro.
Assessore, quante volte gliel'hanno detto? Ma lei è mai stato a Berlino, dove la bicicletta si può portare sul tram, addirittura sui bus e sulla metropolitana? Questo è un messaggio, ma immagino che si possa replicare.
Sì, no, certamente, ma da noi stiamo lavorando perché si possa portare, già ora è possibile farlo, in alcuni orari si può fare con più serenità. Il punto è cercare di tenere insieme le esigenze. Noi abbiamo una tranvia che negli orari di punta è piena perché offre un servizio particolarmente apprezzato, dobbiamo tenere insieme le varie esigenze. Su questo non c'è nessun elemento, anche perché l'intermodalità, che vuol dire poter prendere più mezzi per fare il proprio spostamento, è il centro della trasformazione delle politiche di trasporto cittadino.
Lo scudo verde, siamo a ridosso, dal primo aprile entreranno in funzione i 73 varchi telematici. Allora facciamo un punto per quanto riguarda la registrazione, come prepararsi a questo evento, la piattaforma entrerà in funzione quando?
Allora, come prepararsi a questo evento? L'evento è semplicemente l'accensione delle telecamere che controllano gli accessi in città che non avvengano da parte di mezzi che sono vietati in città da 18 anni.
Però
quindi non c'è nessun,
però adesso c'è una serialità, no, di controlli,
sì,
molto più,
sì,
capillare.
Sì, sì, sì. Dopodiché, diciamo, non ci sono divieti nuovi che arrivano, non ci sono cose particolari. La piattaforma di cui si parla è una piattaforma che serve a chi ha diritto a alcune deroghe, ad esempio alle auto storiche che sono registrate nei vari registri delle auto storiche. Un'auto storica non è un'auto vecchia, è un'auto storica. E nei prossimi giorni SAS lo attiverà, sarà molto semplice, basterà inserire i propri dati e la targa e si sarà registrato in una sorta,
diciamo,
di lista bianca.
Una minoranza comunque di persone.
Sì,
diciamo,
cioè le persone non è che si devono registrare per entrare nello scudo verde. Lo scudo verde sono delle telecamere che monitorano gli ingressi.
Però ecco, il 30 invece aprile come registrazione per i residenti, cosa vuol dire? In cosa consiste se uno non si registra?
Sono due cose diverse. La registrazione riguarda il tema della sosta, non lo scudo verde. Abbiamo chiesto alle fiorentine e fiorentini di registrare la propria targa per parcheggiare nella zona di residenza entro il 30 aprile, perché questo ci permetterà di attivare dei controlli automatici sui parcheggi a difesa dei residenti. Quindi, siccome uno dei temi in città è che troppe persone parcheggiano in spazi che non sono diciamo quelli dove dovrebbero farlo, tantissime persone che vengono da fuori della città invadono gli stalli dei residenti, noi abbiamo chiesto ai residenti di registrarsi, di modo che possiamo far partire questi controlli automatici a tutela loro, quindi a tutela del fatto che uno torni a casa e non debba stare ore a girare, perché c'è, specialmente in alcune zone della città, l'invasione di chi viene da fuori e che pensa di poter fare come gli pare, rubando il parcheggio a chi invece ne ha diritto, perché le strisce gialle o bianche in alcuni casi sono riservate ai residenti. Questo non c'entra niente con lo scudo verde. Lo scudo verde, di cui telecamere verranno attivate il primo di aprile, per due mesi, peraltro saranno in rodaggio, è un sistema che semplicemente controllerà il rispetto di norme che esistono da 18 anni. E poi in questi giorni
con tutti i sindaci della città metropolitana, che erano giustamente preoccupati visto il terrorismo che era stato fatto da alcuni esponenti politici, che no, mettessimo quelli del calcio storico vestiti in costume a dire chi siete, cosa volete, un fiorino. Con tutti i sindaci della provincia, della città metropolitana, stiamo definendo un accordo per la gestione dello scudo verde anche nei prossimi anni.
Quindi in sostanza dal 1° di aprile chi ha una macchina Euro 0, diciamo, ripetiamolo per l'ennesima
Euro
volta,
Euro 0 e 1
passa dal
diesel e benzina.
Le
diesel
stesse macchine che potevano essere multate oggi dai controlli ambientali della polizia municipale che vengono fatti in tutta la città.
Così come i ciclomotori a due tempi.
Sì.
Allora, perché le domande si ripetono e come un mantra dobbiamo rispondere. Buongiorno.
Anche perché la fatica di rispondere alle domande, poi dopo 10 minuti trovarsi i comunicati posto che di gente che diffonde bugie per fare speculazione e preoccupare i cittadini, è una fatica quotidiana.
No, questa la immaginiamo e noi la alleggeriamo anche perché il 2 aprile avremo un nuovo focus sullo scudo verde con la referente della città, consigliera della città metropolitana, insomma, Innocenti, e quindi ulteriori domande anche in quel momento. Per esempio, ma le auto storiche registrate ai club storici in generale o solo ASI? Perché ASI non le promuove tutte se non completamente originali?
È la differenza tra le auto storiche e le auto vecchie.
E allora, queste sono alcune delle domande che ci arrivano quotidianamente, Raffaele. Allora, buongiorno. Per quanto riguarda la registrazione, fate ripetere dove? Ancora SAS non ha comunicato la registrazione per la piattaforma per le deroghe, per i parcheggi, per la ZTL.
Quindi da questo punto di vista, cosa succede?
Perché la Brilli
scudo verde, allora, per
la sosta e per la registrazione dei residenti, così ci aiutano a controllare che i parcheggi per i residenti vengono usati dai residenti, si va sul sito della SAS e ci si registra.
E questo è un punto.
E questo è uno. Per lo scudo verde, le auto storiche che potranno continuare a circolare, quelle storiche per davvero, non quelle vecchie, a brevissimo sarà attivo su SAS una pagina dove poter inserire i dati dell'auto, i dati personali, e essere messi nelle liste bianche.
Beh, abbiamo chiarito, quindi chi ci chiede buongiorno dov'è che ci si deve registrare, e questo l'abbiamo detto. Allora, l'assessore conferma che dal prossimo anno il divieto scudo verde verrà esteso fino agli Euro 3, ci scrive Luca?
No. Queste informazioni verranno date, credo, nei prossimi giorni, e saranno frutto di un accordo con tutti i sindaci, e gli avranno, diciamo, una cronologia, quindi ci sarà una linea del tempo per i prossimi anni, con eventuali divieti ulteriori che verranno concordati con tutti i comuni.
Se possiamo cambiare per un attimo argomento, anche se in realtà non lo facciamo, però se ci aiuta a fare un punto, perché abbiamo parlato di mobilità sostenibile, delle troppe auto, dello smog, dello scudo verde, di altre questioni che riguardano i parcheggi, eccetera, ci aiuta molto brevemente a fare un punto che noi facciamo periodicamente da molti anni su tranvie, parcheggi e anche quella cosa a cui abbiamo accennato prima, un po' a volo d'uccello, le velostazioni, la questione furto bici, eccetera. Queste tre cose qui, mettiamo un punto ad oggi.
Allora, le tranvie stanno andando avanti, nel senso che i cantieri della linea per Bagnarripoli procedono. Domani peraltro andremo a fare un giro per aggiornarsi su tutte le cantierizzazioni che ci sono. Noi abbiamo delle riunioni settimanali per fare il punto, per discutere dei problemi che vengono fuori, di come agevolare chi sta lavorando per realizzare l'opera e per gestire un lavoro così importante. E quella lì sta andando avanti le realizzazioni dei parcheggi connessi a quella linea, anche perché abbiamo chiesto alle ditte di mettere a disposizione i parcheggi scambiatori che sono legati a quella linea, quindi quello molto grande a livello Europa e quello di Bagnarripoli il prima possibile, perché possono essere una risposta importante alle fiorentine e fiorentini. Sui parcheggi in generale noi stiamo lavorando, come avevamo scritto nel programma, su più assi. Uno, l'ottimizzazione dei parcheggi, di quelli già esistenti, che vuol dire da un lato quello che dicevo adesso, quindi il rispetto delle regole per cui nei posti per i residenti ci stanno i residenti,
e non tutti quelli che pensano di fare come credono, perché non possiamo lasciare che le persone che risiedono in città girino per ore a cercare parcheggio, ma stiamo lavorando per ottimizzarli, anche perché noi abbiamo tanti parcheggi di struttura, quelli di Firenze Parcheggi, e lavoriamo con la tariffa variabile, quindi stiamo individuando alcune ore, ad esempio dalle 18 alle 24, in cui per promuovere l'utilizzo di questi parcheggi abbassiamo i prezzi. In tutti i parcheggi intorno al centro, dalle 6 a mezzanotte tutti i giorni, il parcheggio costa soltanto un euro l'ora, perché vogliamo che il centro sia più tutelato, ma che sia anche più vissuto, e quindi vogliamo offrire a chi vuole andare in centro un modo di farlo in maniera
agevole. Secondo me, se lei domani dovesse inserire la ZTL nel fine settimana ai residenti del centro, di farebbe una statua.
Questa è una discussione che si sta facendo, anche perché siamo sollecitati da tanti residenti del centro, dal presidente del quartiere Rovigli, con cui abbiamo un confronto continuo. Ovviamente per noi è prioritario e fondamentale, prima di fare questa discussione, offrire alternative. In quest'ottica i 4.000 posti a un
sempre
euro l'ora è un'alternativa. La possibilità di estendere i bussini, i C 1, 2, 3, 4, che ora chiudono alle 8 fino a mezzanotte, è un altro pezzo importante dell'alternativa, perché non possiamo dare l'impressione di voler blindare un'area che è importante, che se è vissuta è anche più sicura, ma su cui bisogna ritrovare un equilibrio tra i residenti e chi la va a vivere.
Non si può togliere senza mettere qualcosa anche in questo senso di migliorativo. Tra due giorni è primavera, ZTL estiva, Steward, notti, movida.
Allora, i vigili, i nuovi vigili andranno in supporto degli steward privati?
Allora, gli steward privati sono comunque pagati dal comune, anche perché fanno parte di una serie di misure che noi abbiamo messo in campo negli anni, diciamo nel momento in cui la città era in difficoltà, lo è tuttora in alcuni casi, perché i numeri delle forze dell'ordine non sono adeguati ai bisogni che noi abbiamo. Abbiamo messo in campo una serie di azioni, tra cui gli steward in giro,
con delle funzioni però
con delle funzioni particolari, ma accanto agli steward abbiamo messo in campo l'assunzione di 200 agenti della polizia municipale. I primi 100 sono già stati inseriti, gli altri 100 stanno facendo le procedure in questi giorni. Questo ci permetterà di aumentarne la presenza, perché ovviamente hanno funzioni diverse gli steward o la polizia municipale. La polizia municipale è operativa, ci sono tanti ragazzi giovani, questo ci permette anche di avere più presenze notturne, quindi volendo aumentare la presenza notturna e la prossimità della polizia municipale, uno dei compiti che gli verrà affidato sarà quello di andare in giro e affiancare il lavoro degli steward, con le modalità che discuteremo con il comandante, ma sarà un elemento importante, perché le divise in giro fanno piacere ai cittadini, danno delle garanzie, specialmente nei contesti in cui non sono gli unici presenti, ma sono a garanzia di una città che è viva, perché aumentiamo le attività che si fanno nei quartieri, aumentiamo le attività culturali estive.
Poi,
aumentiamo
poi
tutto,
racconteremo anche come verranno messe in campo sul territorio. Tantissimi messaggi, non possiamo rispondere a tutti, ma tornerà l'assessore qui nei nostri studi, ne scegliamo due. Uno riguarda ancora la sicurezza, ma sulla tranvia. Anche all'indomani di un report del Centro Antiviolenza Artemisia sulla percezione di sicurezza delle donne sulla tranvia, Antonella ribadisce questo concetto: l'ho presa, salivo a strozzi fallaci, sono stata scippata, ma insomma non mi sento sicura. Cosa si può fare su questo versante? Poi sul versante delle bici, manutenzione delle rastrelliere, ci chiedono, per poterla utilizzare la bici.
Allora, sulla tranvia noi abbiamo dapprima chiesto insieme alla sindaca, al ministro Piantedosi, l'attivazione per Firenze della Polmetro, che è uno strumento che esiste sui treni regionali in alcune città. Lo abbiamo ottenuto con un po' di fatica e abbiamo lavorato con il nuovo questore, che è stato disponibilissimo e puntualissimo appena arrivato a strutturare un servizio che è impattante, nel senso che adesso a me quotidianamente arrivano le fotografie degli agenti della Polizia di Stato sulla tranvia. Nel frattempo avevamo messo anche lì delle guardie giurate, perché le segnalazioni della cittadinanza erano tantissime. Adesso, anche parlando con Geste, che gestisce la tranvia, ci dicono che questa presenza è una presenza che si vede. Ci sono ovviamente, non possiamo garantire che su ogni vagone ci siano degli agenti, e come su tutti i mezzi pubblici in tutto il mondo ci saranno sempre dei contesti problematici o dei momenti in cui arrivano quelli che vogliono commettere dei reati. Bisogna sapere che però le tranvie, così come gli autobus, sono controllati, ci sono le telecamere, ci sono la possibilità di diciamo attivare anche i meccanismi normali per poi andare a individuare chi ha commesso dei reati. Quindi su questo lavoriamo, sia sulla repressione di quelli che vengono commessi che sulla prevenzione. Sulla vicenda delle biciclette, il giro di pulizia delle rastrelliere va avanti costantemente, questa settimana ne stiamo facendo altre, non è banale perché sono tante le rastrelliere, e diciamo scegliere di portare via una bicicletta che sembra un rottame, poi magari non è un rottame, insomma non è semplicissimo, però questo sta continuando ad andare avanti. Se ci sono segnalazioni puntuali ce le possono inviare all'assessorato, ci sono alcune persone che si occupano in maniera specifica di questo, e nel frattempo stiamo anche cambiando le rastrelliere e aumentando le rastrelliere, perché poi il punto è offrire un numero adeguato di posti. In alcune zone non è evidentemente così, in altre forse ce ne sono troppe, non vengono tantissimo utilizzate, ma insomma siamo a lavoro anche su questo.
Le 9:04 minuti, l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio, mobilità, viabilità, tranvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale, tornerà a trovarci presto per rispondere alle nostre e alle vostre domande. Nel frattempo lo ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Restate con noi perché tra poco andremo in Santo Spirito, poi parleremo a Colle Valdelsa di un evento che riguarda la pace, insomma ci risentiamo tra pochissimo.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sono nata il 21 a primavera, ma non
sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonneafirenze.it.
Due mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin, a Pistoia a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i casti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì,
Dalle 8 alle 9.30 la Newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto. Contro.
Passate da 9 minuti, siamo un po' in ritardo nella tabella di marcia, Raffaele, perché davvero sono tanti i messaggi arrivati per l'assessore alla mobilità e alla sicurezza. Stiamo cercando un po' anche di smistarli per Dillo a Controradio, così poi da tornare sui temi, e vi preannunciamo che il 2 aprile avremo un focus specifico sullo scudo verde. Ve lo ricorderemo con un tecnico anche in studio, dunque tante le domande che potranno ottenere una risposta. Ma a questo punto abbiamo voluto intitolare lo spazio in questa fascia Santo Spirito, il priore e il comitato. Parliamo di padre Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito, parliamo del comitato Salviamo Firenze per Viverci, di cui è coordinatore Massimo Torelli. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno Massimo, riesci in 20 secondi a riassumere la notizia? Sta accadendo qualcosa in Santo Spirito?
La notizia è che si prova in queste 48 ore, fra domani e il presidio, venerdì convegno presidio organizzato dal comitato, da noi, da Salviamo Firenze, venerdì il presidio organizzato dalla Basilica di Santo Spirito, a cercare di spingere la partecipazione dei cittadini per arrivare a questo benedetto blocco di questo progetto devastante. Quindi come si può dire, ci siamo trovati perché entrambi si voleva spingere, e quindi facciamo questa 2 giorni, il 20 e il 21, e l'occasione di oggi è fare un appello alla partecipazione, perché alla fine per bloccare una speculazione in un'area top mondiale in cui c'è interesse a tutto il mondo, stanno le discussioni nei consigli comunali, le interrogazioni, le interpellanze, le dichiarazioni.
Ecco, a questo proposito, ministro, a proposito di dichiarazioni, Massimo Torelli, sentiamo un estratto dell'intervista realizzata ieri sera da Domenico Guarino all'assessora all'urbanistica Caterina Biti, che fa chiarezza sulla posizione dell'amministrazione, poi lo commentiamo insieme.
La nostra posizione, espressa anche pubblicamente dalla sindaca, è quella che vediamo bene, insomma, che lì ci siano anche degli spazi aperti per la cultura, oppure per l'università, magari degli agostiniani. Comunque queste proposte della comunità che vengono da lì ci vedono disponibili. Come ho risposto però anche ieri, quel bene non è il nostro possesso, è del Ministero della Difesa anzi del demanio che attraverso Difesa Servizi, un'agenzia apposta appunto della difesa, lo ha gestito, lo ha messo a bando, e quindi noi abbiamo visto ovviamente con interesse la richiesta del presidente Gianni, la lettera al ministro Crosetto, e come ho detto ieri, qualora sia in possesso del bene decidesse di cambiare o potesse cambiare questo bando che è stato fatto, noi saremo al tavolo volentieri per capire quale può essere la soluzione per questo spazio. Nel momento in cui dovessero arrivare delle manifestazioni di progetti veramente tali, è ovvio che l'amministrazione può in qualche modo intervenire, però ripeto, diciamo le cose come stanno, è un bene non nostro sul quale c'è stato un bando che non sappiamo precisamente a che punto è nelle varie fasi, diciamo, delle concessioni e contrattuali, e noi come amministrazione da un po' di tempo non abbiamo più avuto interlocuzioni con quelli che pensiamo siano ancora gli aggiudicatari. Quindi ci sono diverse cose che può sciogliere chi è il proprietario del bene. E quindi a questo punto un'altra volta rinnovo la nostra disponibilità a metterci a un tavolo con, come ha chiesto anche il presidente Gianni, e noi in questo siamo con lui.
Raffaele, disponibili e volenterosi come amministrazione comunale, però forse anche propositivi dovrebbero essere.
Su questo che ne pensa Massimo Torelli?
No, diciamo, c'è un approccio che ribadisco il messaggio di prima: qui ci vuole una grande partecipazione, perché disponibili, volenterosi, non sappiamo chi ha il bene. Il governo del territorio, se non, qualora non sapesse queste cose, deve intervenire e fare delle clausole di salvaguardia, a maggior ragione per tutte le cose che ha detto l'assessora. Non sappiamo che la proprietà è di un privato, no, ma qui il privato fa delle cose che rientrano nella pianificazione comune, che rientrano nelle norme, quindi però non è occasione di polemica. Il comune faccia degli atti, non basta volenterosi, faccia degli atti formali, metta con le spalle al muro, levante le proprie responsabilità il ministero, e penso che una grande partecipazione fra domani e domani l'altro serva anche a uscire da questa melina che sembra uno scaricabarile, dicendo la colpa non è nostra, è del ministero. Il ministero dice: ma il comune non l'ha fatto, il percorso iniziale del 2019. Tutte cose bene, perché dal 2019 al 2025 sono passati 6 anni in cui questo progetto andava già bloccato, siamo ancora in tempo, chiediamo a tutti, ma anche a noi fiorentini, di fare la nostra parte, noi manifestando la nostra contrarietà e dall'altra parte dando quel coraggio che per ora manca alle amministrazioni per bloccare questo progetto.
Coraggio che però sembrano avere gli agostiniani, che hanno annunciato addirittura l'occupazione. Voi sarete con loro qualora si aprisse questo scenario?
Io penso che questa partita la chiudiamo prima positivamente, perché è come, poi per noi partiamo su un progetto generale di bloccare le speculazioni in città, se non si riesce a bloccare una speculazione gestita da un ente pubblico su un bene pubblico, poi diventa molto difficile. È evidente che questa vicenda assume un aspetto simbolico, voglio dire, e va vinta in nome della città, voglio dire, quella provocazione è stata forte, ma io penso che non ci dobbiamo arrivare. Però ci vuole l'amministrazione, non solo dica guardo con interesse. L'amministrazione cosa ci vorrebbe fare qui dentro? Cosa chiede al ministero? Mi sembra che si vada soltanto a sentire, ma per sentire si fanno le conferenze stampa, i giornalisti le scrivono e tutti sentiamo e leggiamo.
Ricordiamo
un cambio di passo.
Ricordiamo che l'appuntamento con il presidio, per giovedì 20. Quindi per domani
alle 18, sì, davanti proprio a Santo Spirito,
e il convegno venerdì 21 invece, giorno di primavera, cercando di fare accadere quello che diceva prima Massimo Torelli, una risoluzione della questione, una chiarezza e una strada sulla questione, anche se l'occupazione con gli agostiniani ti mancava, Massimo, devo dire, ecco, nel caso
lì è stato un salto, un messaggio, però è stato anche uno schiaffo a ci lamentiamo, si fa comunicati e tutto. A un certo punto è stato un meteorite che ha aperto un ragionamento. A un certo punto questa città si deve anche rompere un po' questa apatia, alcune cose che non vanno fatte, non vanno permesse, non va permesso che vengano fatte.
E allora ti lasciamo alla conferenza stampa congiunta che verrà fatta anche con padre Pagano tra poco in piazza Santo Spirito di fronte alla Basilica. Grazie a Massimo Torelli, salviamo Firenze per viverci.
Grazie Chiara, grazie Raffaele.
You're unbelievable. You're unbelievable. Seemingly loud, don't mean you can ask us. Pushing down the relative, bringing out your high self, think of the fine times. Pushing down the better view, instead of bringing the attitudes to want the world and everything you ask. Brace yourself, the grace of peace, I know this world and what it seems.
It's unbelievable.
Premier israeliano Benjamin Netanyahu lo ha detto con chiarezza, la tregua è finita. Quando si parlava di fase 2 e di fase 3 eravamo estremamente scettici e purtroppo siamo stati facili profeti, perché non c'è nessuna fase 2, 3 e 4 nella striscia di Gaza, ma la guerra continua e continua in maniera veramente drammatica. Vi diamo conto adesso del forum per la pace di Colle Valdelsa con il patrocinio del comune, proietta il film Erasmus a Gaza. Questo accade domani, giovedì 20 alle 21, presso il saloncino del Teatro del Popolo. Di che cosa si tratta ce lo facciamo raccontare da Francesco Corsi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi, grazie.
Stiamo parlando di un film documentario che racconta un'esperienza importante.
Sì, esatto. È una sorta di filtro per capire un pezzo di realtà, quella di Gaza, attraverso gli occhi di un ragazzo che ha fatto un'esperienza unica, cioè l'Erasmus, che normalmente tutti noi associamo a esperienze molto più leggere in Europa. Riccardo Corradini dell'Università di Siena l'ha fatta a Gaza. E quindi attraverso i suoi occhi vediamo uno spaccato della realtà gazawi e ci possiamo rendere conto anche di quanto rispetto a quell'esperienza lì Gaza è cambiata con gli eventi che sono successi dopo, cioè un ritratto pre 7 ottobre di cui va tenuto conto, anche perché molti dei protagonisti del film poi hanno subito gli attacchi, la guerra criminale che il governo di Netanyahu ha scatenato su Gaza.
E domani sera alle 21, dopo la proiezione, ci sarà anche davvero un'opportunità importante, quella proprio di dialogare direttamente con i protagonisti del documentario.
Esatto, sì, ci tenevamo molto a questo momento, perché tutte le iniziative che abbiamo fatto sono volte all'informazione e alla mobilitazione verso la causa della pace e contro la guerra. Domani abbiamo l'opportunità di parlare non solo con Riccardo Corradini ma anche con gli altri protagonisti palestinesi del documentario, ovviamente sperando che le condizioni attuali ce lo possano permettere. Siamo in contatto con tutti i protagonisti, però ovviamente, come capirete, la situazione è talmente tanto drammatica che dovremmo organizzarci un po' lì per lì per capire se i ragazzi potranno collegarsi, certo, o meno. Insomma, speriamo di sì, ovviamente.
Vogliamo raccontare anche l'impegno del Forum della Pace a Colle Valdelsa sul territorio, un impegno di sensibilizzazione attraverso incontri, proiezioni, tanti momenti di riflessione insieme.
Sì, il forum è nato ormai 2 anni fa, con la guerra in Ucraina già in essere, proprio per portare avanti informazione, sensibilizzazione e momenti di mobilitazione contro tutte le guerre e anche contro le politiche di riarmo che oggi vanno tanto di moda in Europa. Facciamo riunioni periodiche, facciamo momenti di attivismo e di iniziative anche se periodiche, le stiamo strutturando più o meno a livello a cadenza mensile. Infatti dopo Erasmus a Gaza ci sarà in aprile un'altra iniziativa con Alice Pistolesi dell'Atlante dei conflitti e delle guerre. Tutto questo è volto appunto a sensibilizzare la popolazione, non solo colligiana, ovviamente siamo ben coscienti del fatto che siamo un piccolissimo gruppo, però l'idea nostra qual è? Anche rispondendo all'appello di 2 anni fa della rete Europe for Peace, creare un piccolo centro di informazione e mobilitazione affinché anche altri centri si muovano, per cui l'idea nostra è quella di allargarsi intanto all'area valdelsana e senese e poi federarsi nella maniera più diciamo pratica e informale possibile con altre realtà che si muovono nella stessa direzione, ecco, perché crediamo necessario che anche si formi una massa critica che possa parlare di questi temi e opporsi anche a queste politiche scellerate.
Ricordiamo che l'appuntamento con il Forum per la Pace di Colle Valdelsa, con il patrocinio del Comune e con il film Erasmus a Gaza, per domani giovedì 20 marzo alle 21 presso il Saloncino del Teatro del Popolo, la proiezione del documentario veramente straordinario, con poi la possibilità di dialogare con i protagonisti del documentario collegati in video con conferenza, con Riccardo Corradini, Adam Giadda, Lassanselmi e Giumana Sciaini. Grazie per il momento, Francesco Corsi, per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Alle 9.25 siamo in chiusura di questa fascia di Newsline, ma già come anticipato vi daremo conto di un'attesissima conferenza stampa, quella che è stata resa nota questa mattina da parte del procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, una conferenza stampa della Procura sull'esito delle indagini per il disastro al deposito Eni di Calenzano a Firenze. Era stata annunciata per le 15 di oggi pomeriggio, invece anticipata alle 12.15, dunque prevedibilmente, Raffaele, riusciremo a collegarci per aggiornamenti in tempo reale con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, nella GR delle 12.45.
Infatti restate con noi perché sarà naturalmente molto importante ascoltare questo passaggio. Arriva al giornale radio di Popolare Network nel frattempo, fra 3 minuti, noi ci risentiamo poi subito dopo con una nuova puntata dell'Angolo Rosso. A tra poco.